fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore, che però grida ancora vendetta, e poi soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire, e taci meravigliata, e allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. A tutte le donne, Alda Merini.
Stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare. Buonasera a tutti e tutte, tornano le sbarbine su radiosonar.net. Anche stasera siamo qui tra tante donne a parlare di temi a noi cari, temi che però tutte e tutti dovrebbero sentire e soprattutto temi su cui invitiamo tutte e tutti a riflettere sempre e comunque nel proprio agito quotidiano e nel proprio modo di pensare alla vita. Stasera cerchiamo di approfondire un tema non semplice, un tema però doveroso, dato non solo i tanti fatti di cronaca orrendi dell'ultimo periodo, anzi forse orrendi anche a dir poco, ma anche uno di quegli argomenti che in questo momento in cui torniamo alla vita dopo un lungo periodo di reclusione può essere occasione di riflessione per tutte quelle persone che la reclusione magari la vivono ancora o l'hanno vissuta diversamente da noi. C'è per chi stare a casa è stato un riposo, c'è chi invece stare a casa in questi mesi l'ha vissuto come una tortura. Noi abbiamo più volte pensato a come poter dare voce a queste donne, attraverso la nostra voce e attraverso il sostegno di quello che è la sorellanza. E l'idea che ci è sembrata la più efficace è stata lasciare la parola alle tante donne protagoniste quotidianamente di questa lotta alla violenza, di questa sorellanza. Stasera poche le voci delle sbarbine, tante le voci delle professioniste che si occupano di sostenere le donne nella fuoriuscita da percorsi di violenza, che sono pronte ad accoglierle e ad accompagnarle in quella che è una difficile lotta, non solo verso un nemico esterno, ma molto spesso anche rispetto a quello che internamente è un vissuto pesante. Scegliamo di farlo in questo momento perché, tornando alla riapertura del mondo, tornando alla libertà dopo un lungo periodo di costrizione e di vita domestica, magari siamo più sensibili a pensare a tutte quelle donne che non è così scontato che vivranno questa libertà. A tutte quelle donne recluse, segregate, a tutte quelle donne violentate, ferite, a tutte quelle donne che subiscono violenza anche se in cuor loro sanno che possono alzare la testa e che non meritano tutto questo, a tutte quelle donne che non hanno nemmeno la forza di vedere questo, a tutte quelle donne che sono travolte da un destino che si è fatto più complicato cammin facendo e che a volte è fuggito di mano. Parlare di violenza non è semplice, sono tanti gli aspetti che io in questa introduzione forse non riesco nemmeno a trattare completamente. Sicuramente però la violenza sulle donne, la violenza di genere, la violenza perpetuata purtroppo quasi sempre dall'uomo, figlio del patriarcato, è qualcosa di complesso. E quindi noi non vogliamo trattare completamente questo argomento, ma vogliamo solo invitare tutte e tutti a una riflessione su quanto ognuno vive la propria vita diversamente dall'altro e su quanto l'attenzione verso chi ci sta intorno può fare la differenza e cambiare le cose. E quindi in questa puntata le sbarbine vogliono dar voce a quelle voci silenziose, quelle voci molto spesso negate, che in questo periodo di costrizione domestica hanno vissuto forse uno dei peggiori momenti della propria vita, uno di quei momenti che non prevede nemmeno la boccata d'aria per fare la spesa. E soprattutto vogliamo farlo adesso perché ci sono per tante persone e tante donne ancora condizioni di segregazione, condizioni di privazione della libertà, perché la libertà non è solo uscire a fare la spesa, ma è molto di più. E per togliere la libertà a qualcuno si possono fare tanti gesti, oltre a quello di tenerla chiusa in casa. Con questa premessa io vi lascio alle parole di tante attiviste. Partiamo con Porzia del centro di accoglienza che cura donne anche straniere. Passiamo quindi a Lucia Berette di Be Free, che si occupa della casa rifugio e centro antiviolenza per l'associazione, una delle case che l'associazione gestisce, un'associazione molto attiva anche sotto tanti aspetti, anche attraverso reti di consultori e presenze negli ospedali. E poi chiudiamo con un intervento della Chiara di Luce e Siesta. Luce e Siesta è una realtà che noi conosciamo molto con il suo attivismo a sostegno delle donne, una realtà che abbiamo più volte raccontato a questi microfoni e che oggi vogliamo raccontare per gli aggiornamenti di una lotta che in qualche modo riguarda tutte e tutti noi. Io lascio quindi la parola a tutte loro e buon ascolto.
Yeah. life is still trying to get a bat, great big healer of hope for a destination.
Buonasera a tutte e a tutti, mi chiamo Lucia Beretta, sono socio della cooperativa Be Free contro tratta, violenze e discriminazioni e attualmente responsabile di una casa rifugio centro antiviolenza che la cooperativa gestisce. Nel periodo del Covid noi non ci siamo mai fermate, noi sia come equipe che lavora in quella casa rifugio, sia come altre equipe di altri centri antiviolenza e case rifugio. Siamo un servizio H24, di conseguenza appunto abbiamo anche delle donne dei nuclei ospiti all'interno della casa rifugio e la nostra presenza c'è sempre stata di sostegno sia per le donne ospitate sia per le donne esterne, nel senso parliamo di donne che vengono presso il centro per fare dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza che subiscono il più delle volte in ambito familiare. Non ci siamo mai fermate, nel senso che abbiamo dovuto cambiare modalità di lavoro, perché in particolare la casa rifugio dove lavoro io insieme all'equipe, insomma, con cui collaboro, si trova all'interno di un comprensorio che ospita anche una casa di riposo e di conseguenza abbiamo dovuto interrompere proprio i colloqui di persona che facevamo con le donne esterne, abbiamo dovuto intraprenderli in maniera telefonica o tramite videochiamata. È stato comunque un modo in realtà neanche tanto difficile da mettere in atto ed è stato l'unico possibile per continuare a supportare le donne appunto che vivono situazioni di violenza. Nei primi mesi, quindi parlo dall'8 marzo in poi, abbiamo notato un calo di chiamate all'inizio al centro antiviolenza. Questo perché le donne costrette a stare in casa avevano molto meno la possibilità di prendersi il tempo e soprattutto lo spazio per fare una telefonata e magari chiedere aiuto e supporto al centro. C'è stato invece un rialzo di telefonate da metà aprile in poi, e in particolar modo in realtà dal 4 di maggio, quando c'è stata un'ulteriore apertura, le donne hanno ricominciato a chiamarci e chiedere sostegno e supporto. Un'altra cosa che è cambiata in questo periodo è stato un po' anche il nostro ruolo per le donne, soprattutto esterne, nel senso che ci siamo trovate più che volentieri ad aiutarle anche per quello che riguardava, per esempio, la richiesta dei buoni spesa oppure e ricercare sul territorio associazioni che potessero aiutarle con pacchi alimentari, perché comunque tante delle donne che seguiamo hanno avuto ancora più difficoltà lavorative durante questo periodo di chiusura e di lockdown, perché molte fanno lavori che hanno dovuto proprio interrompere in maniera molto brusca, e quindi anche noi come centro ci siamo appoggiate tanto alla rete di solidarietà informale che si è creata su un po' su tutto il territorio di Roma. Un'altra cosa che è cambiata molto in questo periodo è stato l'aumento delle richieste di ospitalità, quindi diverse donne hanno chiamato i centri e le case rifugio per chiedere di allontanarsi da casa per questioni di protezione e di tutela. Sono numeri più alti sia rispetto alle richieste dei mesi precedenti sia rispetto alle richieste degli stessi mesi dell'anno scorso. Per questo alcune soci della cooperativa hanno ideato, creato e implementato proprio un progetto che si chiama Violenza di genere ai tempi del Covid, per il quale grazie alla donazione della Fondazione AECU e a un protocollo messo in atto con Federalberghi ci è stato possibile ospitare ad oggi 16 donne in strutture alberghiere appunto su Roma. Si tratta ovviamente di sistemazioni temporanee in cui però le donne possono prima di tutto già sentirsi protette rispetto alla situazione che vivevano in casa propria, e in secondo luogo già iniziano un percorso di fuoriuscita dalla violenza, perché sono seguite dalle operatrici dei nostri centri antiviolenza iniziano la rielaborazione della violenza vissuta, iniziano anche le pratiche legali se le vogliono intraprendere, denunce, allontanamenti, separazioni, insomma quello che è nel loro interesse, quello che loro vogliono fare per la propria vita. Questo progetto è stato molto utile, però si tratta ovviamente di una iniziativa temporanea che va in realtà a colmare una mancanza di posti che è abbastanza strutturale e cronica a Roma come in Italia in realtà, perché i posti per le donne vittime di violenza sono veramente pochi rispetto a quelli che dovrebbero essere. Per quanto riguarda il nostro lavoro, noi stiamo riprendendo quelle che erano le modalità antecedenti al Covid, insomma, di lavoro. Le donne sono tornate a chiamare, molto numerose, questo ci fa purtroppo piacere, purtroppo ovviamente perché vorremmo che non ci fosse necessità di chiamare un centro antiviolenza, ma ci fa piacere che abbiano il tempo, lo spazio e la libertà di chiamarci ogni volta che vogliono. E per concludere, si sente tanto adesso parlare di persone che vorrebbero ritornare alla normalità, la normalità intesa come la situazione pre-Covid. Io sinceramente, se penso alle donne che vivono in situazioni di violenza o comunque la violenza di genere in senso anche molto molto più ampio, non vorrei tornare a quella normalità, che già di per sé, insomma, normalità è un termine abbastanza ambiguo, però ci vorrebbe veramente un cambiamento. Invece che un ritorno alla normalità, ci vorrebbe un grandissimo e fortissimo miglioramento in diverse forme, però questo è già un discorso molto, molto più ampio. Grazie a tutti per l'attenzione, per avermi ascoltata. Buona serata a tutte e a tutti.
Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. Thank you.
remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere, so take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way.
Ciao a tutti e tutte e grazie per avermi chiesto di contribuire con questo intervento rispetto ad un tema molto delicato. Ci si aspettava un maggiore avvicinamento alla fine del lockdown, una maggiore spinta empatica dopo aver condiviso questa limitazione della libertà, ma da quello che è successo in questi giorni a Roma e dall'accoglienza ad esempio riservata a Silvia Romano, penso che siamo ben lontani da quella forma di empatia che dovrebbe esistere tra gli esseri umani, indipendentemente dal colore, dalla religione, dall'orientamento sessuale. Quindi, secondo me, se nella fase pre-lockdown abbiamo assistito ad episodi di razzismo, ho paura che il post sarà ancora peggio, a conferma che non abbiamo capito nulla. E lavorare in un centro di accoglienza durante questi ultimi mesi per me ha significato in qualche modo raccogliere purtroppo il senso di frustrazione delle donne accolte, che si sono mostrate ben consapevoli di vivere sulla loro pelle una reale battuta d'arresto al loro percorso di inclusione sociale e lavorativo. Per loro è stato di vivere forme, in qualche modo delle forme di restrizione che hanno fortunatamente accettato, anche perché non potevano fare altrimenti. Più volte alcune di loro hanno verbalizzato: io non esco, non ho attraversato la Libia per morire così in Italia. E queste sono parole che restano come macigni: la paura di non essere più utile, di sostegno alle loro famiglie di origine o ancor di più ai loro figli, la paura per il futuro e rivivere in qualche modo una forma di femminilizzazione della povertà, sentirsi inutili, vedersi negare la possibilità, anche se per un periodo limitato, di riappropriazione della propria identità, associato a quello che stava succedendo nei loro paesi di origine, dove le sacche di povertà si sono moltiplicate, dove le forze dell'ordine aprivano il fuoco su persone che venivano trovate per strada senza autorizzazione. Ad esempio, un caso è successo per esempio in Nigeria, dove hanno sparato ad una ventina di persone uccidendole, ha creato in loro un senso di incertezza, un senso di certezza che ha colpito, come sempre accade durante i periodi di crisi, le fasce più deboli, ancor di più. Donne che non hanno, ad esempio, una rete familiare di riferimento sul territorio e che si trovano in questo limbo di responsabilità. E includersi al meglio nel territorio, perché l'alternativa è, ad esempio, tornare nelle maglie dello sfruttamento sessuale. E oggi pensare a come sostenere i loro familiari che vivono in un contesto ulteriormente compromesso dal Covid e soprattutto compromesso dall'inadeguatezza dei loro sistemi politici già fortemente corrotti. Lavorare in un contesto così appesantito non è stato affatto semplice. Ad esempio, ci è stato chiesto di segnalare alle forze dell'ordine le persone che uscivano senza autorizzazione, ma ci siamo rifiutate. Il sistema di accoglienza si è ancora di più trasformato in un sistema securitario, intaccando in alcuni casi il rapporto di fiducia faticosamente instauratosi. Quello che bisogna fare è bisogna ripartire da capo. Alcuni di loro hanno perso il lavoro e si sentono pressate dalle famiglie di origine. Noi siamo molto preoccupate per quello che è il futuro di nostro, ma soprattutto il futuro delle persone con cui e per cui lavoriamo. Pensiamo anche agli sbarchi che sicuramente riprenderanno in estate, a come l'opinione pubblica reagirà e dove andranno queste donne una volta finito il loro progetto di accoglienza, visto che in questo momento storico le alternative lavorative e di inclusione sociale si sono dimezzate. Io sono alquanto basita, perché le radici dei problemi creati da questa pandemia sono trasversali: perdita del lavoro, della casa, e quindi sarebbe più intelligente non lasciare nessuno indietro, ma sembra non interessare a nessuno. Questi slogan, andrà tutto bene, le canzoni dai balconi, sono state molto, molto carine inizialmente. E, cioè, uno degli slogan di questa durante il periodo di pandemia è stato, oltre al famoso andrà tutto bene, che non andrà bene nulla, c'è stato anche lo slogan uniti ce la faremo. Ma forse l'uniti che intendono gli autoctoni sono gli uniti solo se sei bianco e se sei nato dalla parte giusta del mondo. Dobbiamo riflettere su come creare in qualche modo delle alternative valide in modo da non lasciare nessuno indietro e cercare di avere una speranza rispetto a un futuro, anche se incerto. Qui adesso le ragazze possono uscire, ma c'è una circolare che non le permette di dormire fuori. Stanno in qualche modo ripartendo tutte le attività che erano state sospese, come la scuola d'italiano oppure anche alcuni tirocini, ma questo senso di frustrazione che è stato montato in questi ultimi mesi comunque le perseguita ancora. E quello che non vogliamo assolutissimamente che accada è che vengano bersagliate in questo periodo di crisi, perché nel momento nella famosa lotta dei poveri sicuramente chi ci rimetterà di più sono loro. Grazie mille e un abbraccio a tutti.
Pioggia e asfalto, ci naviga dentro il cielo, grigio, bianco, acqua e cielo, ma tu sei una goccia che non cade. Rimanda la mia guarigione come un'ultima frase da terminare. Piccole navi col motore spento aspettano un segno dal faro. così lontano. Pioggia e asfalto, oggi il mio viso è più leggero, senza pianto, solo acqua e cielo, ma tu sei una goccia che non cade. Ritarda la mia guarigione com'è un rumore sospeso che non esplode. Ancora navi col motore spento aspettano un segno dal faro. Così lontano,
ragazze, ciao Sara, vi mando questo audio per aggiornarvi sulla situazione della Casa delle Donne Lucia di Sesta. E il 27 maggio la prima asta in cui avremmo rischiato di perdere definitivamente l'immobile di via Lucio Sestio, questa prima asta è andata deserta, per cui tiriamo un leggerissimo sospiro di sollievo e allo stesso tempo per noi si apre una fase a direi poco cruciale, perché è la fase di progettazione della Lucia 2.0, per cui stiamo riavviando i lavori di progettazione pubblica e partecipata. Presto vi faremo sapere anche i prossimi appuntamenti, i prossimi step, però questo elemento è stato importante perché intanto la prima asta è andata deserta e stiamo aspettando che venga comunicata la seconda data di asta. E però direi che questa fase post lockdown per noi si apre con una prospettiva futura di costruzione, quindi questo ci rende parecchio entusiaste nonostante la difficoltà del periodo. E a proposito di lockdown, per noi questi mesi sono stati mesi di continuo lavoro, perché non abbiamo mai smesso né di fare accoglienza né di ospitare. Da una parte abbiamo mantenuto attivo il numero di telefono H24 a cui le donne in difficoltà potevano chiamare e ricevere sostegno e accoglienza, così come abbiamo elaborato due manuali multilingue, uno in cui abbiamo dato consigli alle donne su come poter effettuare delle chiamate in sicurezza, e l'altro in cui in più lingue abbiamo tradotto i diversi possibili contributi e sussidi economici che potevano aiutare, che possono aiutare. Abbiamo elaborato insieme ad altre associazioni un progetto rivolto agli adolescenti dai 14 ai 18-19 anni, in cui invitavamo i ragazzi e le ragazze a raccontarci non solo il periodo di quarantena, ma anche a raccontarci le loro visioni del futuro. Mentre facevamo tutto questo, non abbiamo smesso di seguire le donne che vivevano a Lucia nei mesi scorsi, quindi abbiamo continuato a praticare un'accoglienza diffusa nella città di Roma, continuando a seguire i percorsi di autonomia di queste meravigliose donne, e nel frattempo abbiamo ripreso ad ospitare proprio dentro Lucia e Sesta. Questo perché se già la città di Roma era carente prima, figuriamoci in questo periodo di profonda crisi. Abbiamo ricevuto moltissime pressioni sia da parte di associazioni sia da parte di singole, pressioni più che giustificate, nel senso che in questo periodo di confinamento forzato il dato che ci racconta l'aumento della violenza dell'80% noi lo confermiamo assolutamente, e però come era prima è tuttora, nel senso che una donna che decide di mettersi in fuga, di mettersi in salvo, di fuoriuscire da situazioni di violenza, una volta che esce da casa non sa dove andare, perché non ci sono sufficienti posti per ospitare il coraggio di queste donne che decidono di dare basta. Di fronte a questa emergenza noi non potevamo tirarci indietro, e quindi abbiamo continuato ad ospitare nonostante la giunta Raggi ci vorrebbe vedere chiuse da almeno un paio d'anni, che ci vorrebbero vedere chiuse, vorrebbero vedere il nostro progetto finito, smembrato e quant'altro, e invece no, noi ci siamo sempre state e continuiamo a esistere e resistere. E che dirvi, finisco col dire che appunto tanto esistiamo e resistiamo, che il nostro crowdfunding è ancora attivo, anzi lo rilanciamo se ci date una mano, perché a rilanciarlo ne abbiamo bisogno più che mai, anche perché nonostante abbiamo raggiunto una cifra considerevole negli scorsi mesi, abbiamo bisogno ancora un po' di sostegno anche economico, visto che andiamo incontro alla Lucia 2.0. E il crowdfunding è ancora attivo su Produzioni dal Basso, e il nome del crowdfunding è proprio Lucia la città. E che dire, grazie ancora ragazze, vi abbraccio da Yes Barbine, ciao.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. We'll be right back.
Buonasera a tutte e tutti dalla dottoressa. Questa sera la dottoressa non ha grandi consigli da darvi, ma più che altro vorrei, a nome di tutte le sbarbine, fare un ringraziamento, un grande ringraziamento a Lucia di Bifree, a Chiara di Lucia Siesta e a Porzia, che lavora in un centro di accoglienza per donne migranti, e ringraziarvi per esservi raccontate ai nostri microfoni, per averci raccontato le vostre realtà e come vi siete trovate a lavorare, ad operare durante il periodo di lockdown. Ci tenevamo a fare un po' di chiarezza, a fare un focus su questo, perché eravamo tutte consapevoli che l'invito e anzi l'obbligo di stare a casa non era rassicurante per tutte allo stesso modo, e quindi era molto importante comunicare all'esterno che cosa è successo e come avete affrontato e gestito questo momento voi, che con la violenza di genere, con le donne che hanno bisogno di un sostegno perché fuoriescono da situazioni di violenza, vi trovate ad operare tutti i giorni. E grazie veramente per quello che fate, grazie alla cooperativa Bifree, grazie alla Casa delle Donne Luce e Siesta, grazie perché vi trovate come sempre a rispondere a delle esigenze esterne che non trovano spesso risposta da un punto di vista istituzionale e politico. E sappiamo che per affrontare la violenza di genere ci vogliono quei cambiamenti strutturali, ma che partano soprattutto dalla messa in luce di quelle che sono le dinamiche sistemiche che provocano violenza, perché sappiamo che purtroppo questo sistema capitalista, macista, è un sistema oppressivo e che quindi provoca violenza, ingiustizie e disuguaglianze. E ci sarebbero bisogno di quelle scelte politiche coraggiose che veramente affrontino la problematica fuori da qualsiasi retorica sterile che poi porta nulla di fatto. E scusatemi, sono un po' dilungata, ringrazio tutte e tutti per averci ascoltato, e la dottoressa Cuor di Patata vi abbraccia e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
Mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente.
Mi piacciono le sbarbine,
mi sento deficiente.
Yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene.
Mi piacciono le sbarbine,
ma poi chi si trattiene?
Mi piacciono le sbarbine.
Mi piacciono le sbarbine. so che non conviene.